Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
È iniziata così, con la riproposizione di un brano di Renato Nicolini, l'indimenticato inventore dell'estate romana, la presentazione di Liberare Roma, l'iniziativa lanciata dal presidente dell'ottavo municipio della capitale, Amedeo Ciaccheri, insieme a diverse associazioni e comitati che operano sul territorio della capitale. L'intenzione è quella di creare una confederazione di soggetti che insieme alle forze politiche del centro-sinistra si preparino, mobilitando il territorio, mobilitando i cittadini, ad affrontare le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, per l'elezione del sindaco, che andranno a scadenza. La presentazione dell'iniziativa è stata preceduta da un flash mob in Piazza di Spagna, sui gradini della scalinata di Trinità dei Monti. I manifestanti, che portavano cartelli programmatici, liberare Roma dall'incuria, liberare Roma dallo smog, liberare Roma dalla mafia e così via, si sono seduti appunto sulla scalinata, un gesto di disobbedienza civile rispetto a un divieto imposto dall'attuale amministrazione comunale, che sembra voler continuare a reggere la città a colpi di divieti, di chiusure, e anche di chiusure pesantissime come quelle di tanti servizi nei quartieri, soprattutto delle periferie. Radio dalla parte del torto ha seguito tutta la presentazione e ve ne offre ora la registrazione integrale. Buon ascolto.
Benvenute e benvenuti alla conferenza stampa di lancio di Liberare Roma. Io sono Tatiana e comunicare nel modo adeguato e efficace è uno degli obiettivi che ci diamo per questa campagna. Per questo chiederò a tutti di stare nei tempi e quindi, se saremo compatti, questa conferenza stampa durerà 40 minuti. Ci proviamo almeno. Ora passo la parola a Amedeo, presidente del municipio VIII e portavoce della campagna Liberare Roma.
Grazie mille, Tatiana. Grazie, perché sono veramente tanti e sono felice di darvi il benvenuto in questa mattinata per presentare questa campagna. Ah no, meglio sotto?
Però.
Vediamo un po'. Avete visto? Così vi ho salutato a tutti, benvenuti.
Okay.
Benvenuti e benvenuti tutti qua a Liberare Roma, questo lancio di questa campagna che finalmente diventa pubblica. L'abbiamo tanta discussa in incontri che abbiamo promosso in città nel corso delle ultime settimane, degli ultimi mesi, raccogliendo anche uno spirito che probabilmente molti di voi condivideranno e viene da più lontano. Viene da in qualche modo l'insofferenza che tante e tanti di noi hanno provato e continuano a provare dopo questi anni di malgoverno, di disaffezione diffusa che abbiamo purtroppo incontrato in questa città, e che viene innanzitutto da chi la governa in questo momento, Virginia Raggi e la sua giunta. Dopo tanti anni di insofferenza, tra tanti e tanti di noi però era chiara l'intenzione di dare spazio invece a quelle realtà che in questi anni hanno resistito. Hanno continuato a costruire comunità, hanno sedimentato delle esperienze e dei laboratori politici. Ciascuna delle persone che vedete qua oggi rappresenta alcune delle storie che in questa città hanno continuato invece a presidiare uno spazio democratico dentro questa città. E visto che abbiamo ben presente che tra un anno e mezzo questa città tornerà al voto, e che tra un anno e mezzo, dopo questi disastrosi 4 e più anni di governo della giunta Raggi al governo di Roma, avremo un avversario chiaro ed esplicito, che sono le politiche becere e la retorica razzista di Matteo Salvini e del centrodestra, che già sta cominciando ovviamente la sua campagna nei confronti della nostra città, di aggressione nei confronti della nostra città e delle comunità sane della nostra città. Beh, noi vogliamo essere chiari, vogliamo partire con una campagna d'ascolto, una campagna che attraversi questa città, perché le prossime elezioni vogliamo che non sia questa destra a vincerle, ma sia piuttosto una coalizione democratica, progressista, a vincere le prossime elezioni e a scrivere un altro futuro per la nostra città. Noi pensiamo di poter fare una parte dentro questa partita, pensiamo che tante di queste esperienze, che in maniera anche differente hanno presidiato tanti territori o ambiti tematici, oggi hanno la possibilità di ritrovarsi insieme e affrontare, come dire, in qualche modo la sfida della costruzione di una coalizione ancora più larga, plurale, dando il proprio contributo, con capacità di esprimere un punto di vista autonomo, ma che ha chiaro la necessità che dentro quella che speriamo nel tempo più breve possibile si conformerà la coalizione che dovrà sfidare appunto la destra alle prossime elezioni, queste realtà vogliono cominciare a dare un proprio contributo e vogliono attraversarla questa città, perché questa città ha, in mezzo a tante, come dire, sofferenze quotidiane, di cui c'è bisogno che qualcuno si faccia carico, e questa sarà la prima sfida che ci prenderemo in corpo come Libera Roma, attraversare la città per prenderci in carico le sofferenze, il dolore di questa città, un dolore che è fatto anche di una disaffezione di fronte alla mancanza di cura che questa città ha conosciuto nel corso di questi anni, perché Roma è una città che va curata e deve tornare a essere curata con attenzione e amore, nei suoi marciapiedi sconnessi, nei suoi secchioni mai svuotati, nelle tante quotidiane disamministrazioni che ha conosciuto questa città nel corso di questi anni. È anche una città che non solo raccoglie un ovvio e straordinario splendore con le sue meraviglie, i suoi monumenti, il suo ruolo storico, ma raccoglie uno splendore straordinario anche nelle tante comunità che continuano a tenere, come dire, in qualche modo a cuore il principio democratico di convivenza dentro questa città. Ci sono realtà straordinarie che in qualche modo qualche artista ha voluto chiamare fiori cresciuti in mezzo a sempietrini, no? Per citare un artista che va, ad alcuni artisti che vanno di gran moda delle nuove generazioni. Beh, ci sono anche nuove generazioni che, oltre ad essere cresciuti in mezzo a sempietrini, la stanno cambiando e la stanno trasformando oggi questa città. Ci sono amministrazioni virtuose, ci sono comitati, ci sono tante realtà che hanno deciso di cominciare a prendere parte a questa campagna, che è una campagna plurale, è una campagna pronta ad accogliere tutte e tutti coloro che vorranno darle un contributo. Noi siamo qua oggi per cominciare questa sfida perché pensiamo che Roma innanzitutto ha bisogno di qualcuno che alzi la testa, che risponda al riscatto che questa città merita, e verranno, e spero presto, i tempi della costruzione programmatica della coalizione che vogliamo costruire, vogliamo partecipare a costruire, verranno i tempi ovviamente della costruzione necessaria di primarie per la scelta di quale sarà la figura migliore per rappresentare questa coalizione e rappresentare la sfida. Ma noi oggi rappresentiamo un processo, una campagna, un collettivo che in maniera plurale oggi si pone il problema di non avere né un uomo né una donna al comando, ma di rappresentare la pluralità dei volti che questa città già esprime e sono la sua speranza. Questo lo stiamo facendo con spirito di servizio, convinti che questa città ha ancora un'anima democratica forte, potente, che assolve anche un ruolo storico che questa città in qualche modo si deve sentire addosso, ce l'ha ricordato a me e a qualcun altro che era presente quel giorno in aula Giulio Cesare, Papa Francesco, quando il marzo scorso ha richiamato alla necessità che ruoli, che Roma si ricordi il suo ruolo storico di città solidale ed accogliente alle diversità. Beh, qualcuno non se lo sta ricordando, ma noi invece questo ce lo ricordiamo e pensiamo che questo sia una delle sfide, far risvegliare questo sentimento che Roma, come dire, in qualche modo deve essere orgogliosa di rappresentare. Il dibattito di queste ore sulla mancata occasione, come già si sta conformando per i 150 anni Roma Capitale, sono l'esempio plastico di quanto è mancato a questa giunta nel rappresentare la possibilità di raccogliere questo sentimento, di farlo vivere, di raccontare con orgoglio la possibilità che questa città, insieme ad altre metropoli d'Europa, partecipi a quella grande sfida della democrazia dentro cui oggi le città hanno un ruolo strategico, hanno un ruolo fondamentale. La sfida delle città d'Europa è la sfida della democrazia in Occidente e noi vogliamo che Roma torni a poter partecipare a questa sfida. La nostra città ha un punto di vista molto chiaro, è una città accogliente chiaramente, è una città che riconosce alcuni motori storici che la stanno muovendo dal basso in questi anni, come gli spazi delle donne che sono stati sotto attacco ma che hanno rappresentato a Roma e nel mondo la vera, come dire, sfida al sovranismo e alle politiche reazionarie che da Trump fino a Salvini condizionano gran parte del mondo intero. Questa sfida noi la vogliamo fare consapevoli che dobbiamo ancora incontrare tante persone. Io qualche anno fa ho raccolto un testimone da Mimmo Lucano che me lo consegnava dicendomi Padre Zanotelli ci dice sempre una cosa: noi siamo ciò che incontriamo. Beh, noi siamo consapevoli che ci sono tante persone che oggi scontano una grande questione, che in questa città ci si sente troppo soli, ci si sente troppo abbandonati, e questa malattia della solitudine noi la vogliamo scardinare andandone a incontrare invece i tanti territori che stanno combattendo già una battaglia di dignità dentro questa città e vogliono far sì che questa battaglia di dignità sia patrimonio di una dimensione collettiva. Vogliamo provare a lanciarla questa sfida perché siamo convinti che ogni ribellione nasce da una speranza, e questa speranza già c'è dentro questa città, è interpretata da tanti uomini e donne che la stanno combattendo quotidianamente, e noi siamo pronti a incontrarli questi uomini e donne, a farli parte di una comunità che si muove in funzione di un obiettivo ben chiaro, e che questo obiettivo chiaro già ad alcuni portavoce qua accanto a me, a cui sono contento adesso di dare la parola, perché vi raccontino alcuni primi punti di vista e temi su cui si muoverà la campagna Il Bene Roma, che non è partita oggi, l'avete visto, è partita già ieri, occupando uno spazio pubblico della nostra città e mettendo in moto energie. Questo è quello che dovremo fare nel corso dei prossimi mesi: mettere in moto energie, partecipare a una sfida ancora più grande ed essere consapevoli che questa sfida la possiamo vincere se tutte e tutti sapremo dare il nostro contributo alla costruzione veramente di una rinascita democratica della nostra città. Grazie a tutti intanto di essere arrivati qua oggi insieme a noi.
Michelangelo Ricci, portavoce della rete Generazione.
Grazie a tutti voi, grazie a Tatiana, ad Amedeo e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Voglio essere conciso. Roma è la capitale d'Italia, ospita il più grande Ateneo d'Europa, qui vivono quasi 200.000 studenti e tanti altri giovani. Però Roma non è una città a misura di giovani, non lo è affatto. È una città che non investe sui giovani, che non investe quindi sui giovani e sui generi, sul futuro, sulle opportunità, sulla creatività. È una città sostanzialmente che sta morendo, una città in declino. E questo declino, a partire dalla depressione culturale alla quale abbiamo assistito in questi anni e che ha segnato l'amministrazione degli ultimi anni, lo si riscontra non soltanto nella rinuncia ormai vistosa da parte della Giunta ad ospitare in questa città dei grandi eventi di rilievo culturale che diano, come dire, valore, che valorizzino i talenti che sono qui presenti e che valorizzino le risorse materiali e immateriali della città. Oggi, peraltro, organizzare un evento è diventato quasi impossibile anche in un contesto locale, di quartiere, lo sanno bene le associazioni, i comitati di quartiere che si scagliano da anni contro un muro di burocrazia e ideologici divieti. E proprio contro gli ideologici divieti è stata fatta, diciamo, la nostra azione di lancio ieri a Piazza di Spagna. Però questo deserto culturale si vede ogni giorno in ogni quartiere, in ogni borgata, in ogni rione della città di Roma, quando mancano gli spazi più basilari, quando mancano i dopo scuola, quando mancano i teatri, quando chiudono i cinema, chiudono le librerie. Poi ci si domanda perché un ragazzo quando esce a 18 anni dalle scuole non ha opportunità, ma come fanno ad esserci opportunità se non ci sono i nostri quartieri, delle scuole di musica, degli spazi di co-working per i giovani professionisti, degli impianti sportivi adeguati? E le opportunità sono lo strumento più potente anche contro l'insicurezza, contro la criminalità, contro la diffusione dello spaccio e della microcriminalità nella nostra città. E quindi quello che voglio dire, per non dilungarmi troppo, è proprio questo. Cioè che liberare Roma significa liberare energie, liberare creatività, liberare speranza, perché il nostro più grande avversario oggi non è questa giunta, non è la destra che si prepara a fare una campagna di propaganda su Roma. Il nostro più grande avversario è proprio il cinismo, la rassegnazione, lo sconforto in cui si trova questa città. E quindi, per concludere, io sono orgoglioso di fare parte di questa campagna con persone che proprio dal basso creano invece nei quartieri questi presidi di socialità, di cultura, di libertà, di resistenza. Però voglio dire un'ultima cosa, soprattutto indirizzata ai miei coetanei: liberiamo Roma, ma facciamolo adesso, perché dopo non ci sarà più tempo. Grazie.
Antropologa e dottoranda alla Sapienza.
Sì, grazie a tutti, innanzitutto a tutti e a tutti, e buon pomeriggio a tutti voi. Riprenderò alcuni dei punti che sono già stati toccati e nello specifico di quella che è una, di quello che è uno dei punti chiave di questa campagna, ovvero quello di immaginare una città solidale e accogliente. Che cosa significa solidale e accogliente? Significa banalmente fare quello che una città come Roma storicamente ha fatto per millenni, ovvero riaffermare il proprio ruolo come luogo dinamico, dove le persone più diverse, con modi di vedere la realtà e anche modi di essere più variegati, entrino in relazione, trovino anche delle soluzioni alternative a quelle che sono le nuove sfide anche che la modernità ci pone davanti tutti i giorni. Ecco, questo significa ritrovare la bellezza di Roma, ma anche e soprattutto risocializzare Roma, perché è ormai sotto gli occhi di tutti che in questi ultimi anni quella dimensione sociale, di scambio e di relazione sia andata un po' perdendosi. E quando non è andata persa, comunque il più delle volte viene anche criminalizzata. Quindi Roma deve ricominciare a partire dai suoi cittadini a volere una vita che sia semplicemente non stressante, che già sarebbe qualcosa, piena di alternative, di possibilità, che metta al centro anche le passioni di quegli stessi cittadini in accordo con la continua trasformazione che la città vive ogni giorno. Risocializzare Roma significa anche mettere al centro della discussione, togliere il monopolio discorsivo che ha avuto finora la destra, il tema della sicurezza, perché una città in cui ci si aiuta l'un l'altro è una città in cui il tema della sicurezza viene affrontato, ma non in termini securitari, per esempio. Uno spazio urbano risocializzato è uno spazio in cui si mette al primo posto la cittadinanza attiva, il protagonismo sociale, la partecipazione creativa dei cittadini ai processi di trasformazione della città. E soprattutto è una città in cui si pratica la solidarietà e non la paura. Le paure non vengono alimentate, semmai se ne discute e si cerca di affrontarle insieme. Una città che parta da tutto questo e che quindi metta al primo posto come obiettivo combattere la povertà culturale e materiale dei suoi cittadini, è una città che per esempio non ritiene accettabile che in un quartiere come San Basilio ci sia un'aspettativa di vita di 3 anni inferiore a un quartiere come quello dei Parioli, per esempio. Quindi una città che faccia delle cose in questo senso è una città che per esempio combatta ogni forma di razzismo e di intolleranza in ogni non centimetro, millimetro quadrato del proprio spazio urbano. È una città che illumina meglio i propri spazi, sia per un discorso, se vogliamo, di sicurezza, sia per un discorso di bellezza. È una città che valorizza l'azione della comunità piuttosto che reprimerla o condannarla. Sarebbe auspicabile che si creassero, per esempio, dei gruppi di mutuo soccorso, dove cittadini banalmente si mettono a disposizione degli altri per le cose più semplici, senza sostituirsi al pubblico, ma comunque dando il proprio contributo in prima persona laddove non c'è. È una città che tenga aperte le scuole tutti i pomeriggi, ad esempio, che le legga a presidio della socialità e della cittadinanza attiva all'interno dei quartieri, come tra l'altro molte scuole già fanno, tra mille difficoltà. È una città che si prenda cura dei propri spazi, che li curi anche attraverso, per esempio, l'immaginarsi delle forme di adozione, di collaborazione tra cittadini e amministrazione, sull'esempio, per esempio, del Comune di Bologna, che definisca un grande piano di ristrutturazione dei parchi giochi, tornando sempre al discorso dell'infanzia, o che supporti la creazione di comunità di genitori per l'accudimento a turno dei bambini, visto che sappiamo che gli orari di lavoro spesso non combaciano con quelli scolastici, e questo è un problema per tantissime famiglie e quindi anche per tanti cittadini. Un programma che pensare soprattutto a un grande piano infrastrutturale per garantire l'accessibilità a tutte le persone con disabilità, ad esempio, e qui andiamo più sul piano, se vogliamo, urbanistico. Insomma, in conclusione, senza farla lunga, si tratta di trovare una forza di immaginare una città che riparta anche da un sano civismo, vogliamo chiamarlo, cioè la volontà di mettersi in gioco in prima persona, che non è sostituirsi alle istituzioni o a quelli che dovrebbero essere i loro doveri, ma semplicemente ricordarci che così come Roma non è stata costruita in un giorno, non possiamo pensare che cambierà in un giorno e non possiamo pensare che possa cambiare a partire dal contributo di tutte e tutte. Grazie.
Della rete Cinecittà Bene Comune del Centro Sociale Spartaco. Ripasso questo perché facciamo prima.
Allora, io non sono avvezzo, diciamo, esperto in elezioni e in campagne elettorali. In genere noi sono anni che facciamo attivismo su un territorio e il fatto che pure noi ci siamo associati a una lettura per la quale nelle periferie c'è stato uno scollamento tra politica e realtà. Il fatto che nelle periferie la sinistra sia scomparsa, nonostante riusciamo a fare questo tipo di ragionamento, anche noi ci siamo accodati, però ci dobbiamo rendere conto che non è proprio così. Per le nostre realtà territoriali, per le nostre comunità che agiscono nelle periferie, Quello che viene meno è la capacità di rappresentarsi questo e di far emergere una visione di città diversa. Dopo 5 anni di amministrazione Alemanno, 5 anni di commissariamenti, di mafia capitale, 5 anni di amministrazione Raggi, noi non possiamo accettare come città dal basso, come comitati, come movimenti, come associazionismo, terzo settore, che abbiamo tenuto nelle periferie un'altra amministrazione ostile. E per battere le destre pensiamo che dobbiamo ripartire proprio da queste realtà, che sono stati gli anticorpi, sono stati gli argini alla destra e che hanno sempre cercato di costruire una risposta concreta. Gliene è mancata la forza, gliene è mancata la visibilità. Questo appello a liberare Roma fa per queste realtà che hanno resistito e che oggi trovano un posto, un contenitore, che è una coalizione, non è un intergruppi, per ridare una nuova visione alla città. Da questo punto di vista penso che per battere le destre bisogna porre al centro una questione, che è quella dell'impoverimento di questa città, è quella appunto della lotta alla povertà, alle disuguaglianze, e in questa crisi economica, lo sappiamo, la speculazione edilizia cosa ha lasciato? Ha lasciato un vuoto di spazio pubblico urbano, ha lasciato edifici dismessi, ha lasciato un patrimonio pubblico allo sbando. Ecco, noi dobbiamo ripartire dalla ricchezza che possiamo creare mettendo insieme innovazioni e profondità delle esperienze, anche quelle più piccole, che nella periferia ci sono. Forse non ci sarà la sinistra, ma è quella la sinistra che ha retto in questi anni e che oggi vuole candidarsi, vuole una fetta di visibilità, vuole un pezzo di sovranità, vuole che affermarsi sia la propria visione della città. Mi fermo qui, nei prossimi giorni assolutamente partiremo questo giro all'interno dei municipi della città e sicuramente andremo a svelare, a smascherare, a cominciare a fare una coprogettazione dal basso rispetto a quello che è il grande patrimonio in disuso e abbandonato, anche cercando di interpretare quello che sarà il ruolo delle istituzioni, dei nessi amministrativi, come strumenti che servono per forzare anche le norme, le regole che in questi anni purtroppo si sono verificate contro i più deboli, a favore dei poteri forti della città. E quindi lo facciamo anche in questa prospettiva.
Attivista della sinistra romana.
Grazie Tatiana, grazie Amedeo, grazie a tutti voi che siete qui così numerosi. La città che immaginiamo è una città che fa della battaglia contro l'emergenza climatica una delle priorità, che fa propri gli impegni presi nell'accordo di Parigi e che altri invece disattendono, che fonda le proprie politiche in favore della riconversione ecologica, attuando investimenti che favoriscano l'economia circolare. Una città che fa del contrasto al consumo di suolo una delle proprie prime priorità e che chiuda finalmente il ciclo dei rifiuti dopo tanti e tanti anni. Vogliamo un piano di messa in sicurezza del territorio a favore dell'efficientamento energetico, un sistema di trasporto pubblico finalmente ecosostenibile che punti alla totale decarbonizzazione e ad emissioni zero. Vogliamo che Roma torni ad essere finalmente la capitale agricola d'Europa, quindi favorendo anche attività di cooperazione sociale e di impegno nella valorizzazione delle terre pubbliche, che possono e devono generare nuove forme di occupazione anche per i giovani. Vogliamo inoltre che questa città recuperi, riscopra tanto il proprio fiume e tanto il proprio mare, liberando il lungomare di Ostia, cercando di ripartire da dove eravamo rimasti e cercare di portare appunto la gente di nuovo al mare. Grazie. Thank you.
chiudiamo questa prima parte con Carla Corciulo, insegnante in pensione, per 28 anni ha insegnato nel quartiere San Basilio e tuttora attivista per la scuola pubblica.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Come vedete, tra tante giovani generazioni c'è anche una generazione più avanzata, che è la mia, un po' più grande. Anche perché insomma ognuno di noi ha un pezzo di storia da raccontare, no? Quindi, a proposito di campagna di ascolto, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato quello un po' di abbattere i recinti, perché la città è incasellata per categorie: abbiamo le ludoteche per i bambini piccoli, i centri anziani dove si gioca a carte, i luoghi solo di alcune persone. Allora, quest'idea di questa città suddivisa per categorie proprio non mi è mai piaciuta, oggi più che mai. Quindi immaginiamo degli spazi dove insomma ci sia un incontro intergenerazionale, per dirla così, no? Dove le persone si possono incontrare e raccontarsi le storie. Hanno detto un po' già tutto, quindi io la faccio breve. Il tema della sicurezza, mi viene in mente che l'idea bella è quella di andarci a parlare con le persone nei quartieri popolari, dove appunto la destra, Casa Pound, Salvini e quant'altro usano in modo strumentale, attraverso la guerra tra poveri, attraverso le forme di incitazione all'odio, che cosa si intende per sicurezza. Ultimamente ho visto 300 poliziotti di Roma Capitale entrare dentro il quartiere di San Basilio ad andare a vedere chi aveva e chi non aveva il contratto della casa. Bene, non mi sembra che quello possa essere un modo per andare a garantire la sicurezza. Allora io voglio parlare con queste persone, perché vogliamo capire se la sicurezza è questo, avere la militarizzazione dei quartieri, oppure per esempio riaprire quelle centinaia di negozi chiusi che in tutti i quartieri popolari di Roma rendono desolata questa città, dove la malavita organizzata la fa da padrone, e quindi dove la gente si sente di dover uscire, di vuole scappare. Quindi noi andiamo a parlare là con queste persone. Quindi quando parliamo di recupero delle periferie, forse è il caso di rimettersi lì a parlare con chi ha votato Salvini, con chi oggi pensa lui o lei di essere un razzista. Invece non è così, perché noi sappiamo bene che la guerra tra poveri è ben altro, e che quando la rabbia non è veicolata, indirizzata, organizzata, come dire, aiutata a riconoscere un lavoro di collettività, quella rabbia può esplodere. Allora questo è il nostro compito adesso. C'è un altro elemento importante, la questione del femminismo. Ora, il femminismo, a parte la battaglia su cui noi ci impegneremo per sostenere Lucha y Siesta, la Casa Internazionale delle Donne, la Rete delle Donne in tutti i quartieri, ma quello che più ci preme è che questo femminismo diventi un elemento, il patrimonio di tutte le donne, di tutti gli uomini di questa città, perché solo così il femminismo, che ha non solo come dire, l'idea della politica della parità tra uomini e donne sul salario, sull'economia, sul sociale, ma c'è ben altro dietro questo. C'è un'idea, c'è una visione del mondo che il femminismo porta, che è moderno, che è nuovo, che è rivoluzionario, almeno rispetto a quello che il patriarcato ci ha lasciato fino ad oggi. Quindi noi lo vediamo bene. Un altro elemento secondo me importante è rivalutare la parola politica, perché non se ne può più di sentire che la politica fa schifo, che la politica è casta, che la politica è sporca. La politica con la P maiuscola è la scelta che noi facciamo quotidianamente, e questo andremo a raccontare alle persone. Con loro faremo capire che scegliere di comprare un oggetto oppure di non comprarlo è una scelta politica. Quindi l'idea di mettere in campo in tutti i quartieri dei gruppi, non chiamiamoli di studio, chiamiamoli di incontro, di dialogo, per discutere, per andare ad affrontare quelle tematiche che solitamente usa la destra a suo modo. Beh, noi ci vogliamo mettere le mani dentro. Chiudo sulla storia della scuola. Io le scuole le voglio aperte, come tutti noi le vogliamo aperte, ma cominciamo a immaginare, per esempio, che le scuole superiori possano essere messe in mano direttamente agli studenti dopo l'orario scolastico. Sembra strano, però guardate, l'idea, per esempio, che c'è una fascia d'età che è totalmente abbandonata, perché tutti si occupano dei piccoli, dell'infanzia fino ai 12 anni, ma dai 14 ai 18, ai 20, nessuno se ne occupa. È una fascia dura, difficile, quella più problematica. Proviamo a immaginare, e lo faremo andando a sentire gli studenti dentro le scuole, se loro possono farsi carico di prendersi gli spazi della propria scuola, dove cominciare ad autoprodurre idee, energie, arte, musica, quello che vogliono, perché soltanto ripartendo dalla scuola che continui finalmente ad essere un elemento che appartiene a tutta la cittadinanza e non ai docenti, agli operatori e ai genitori, ma ripartendo da là, quindi in questo senso la priorità della scuola, forse riusciamo a liberare anche un po' le menti. Grazie.
Grazie mille Tatiana, vi rubo ancora pochi minuti perché dobbiamo dirvi ancora tre cose importanti e poi anzi invito i giornalisti presenti a interpellarci per domande o questioni rispetto alla campagna che stiamo lanciando. Innanzitutto voglio ringraziare un po' di amiche e amici che hanno accettato l'invito a venire qua oggi ad ascoltare questa conferenza stampa, e perché anche a loro ovviamente è rivolto innanzitutto l'invito a partecipare, a darci una mano, perché li riconosciamo nel ruolo che hanno istituzionale dentro questa vicenda. Ne cito diversi e li voglio citare tutti, sperando di non dimenticare nessuno, perché per noi è importante che siano qua ad ascoltare questa giornata di lancio. Innanzitutto Massimiliano Smeriglio, europarlamentare qua davanti a me, Massimiliano. L'onorevole De Petris che ci ha raggiunto, Marco Miccoli e Marco Furfaro della segreteria nazionale del Partito Democratico, Andrea Caso, il segretario romano del Partito Democratico, lo ringrazio perché nonostante la febbre è riuscito a esserci, Gino De Paolis, Marta Bonafoni e Marta Leonori del Consiglio regionale del Lazio, Valeria Baglio del Consiglio comunale di Roma Capitale, che deve aiutarci con la battaglia anche là in consiglio per fare anche là opposizione a questa sindaca. Chi mi sto scordando? Il sindaco Pascucci, il sindaco Alessio Pascucci, che ci ha voluto essere qua, Gianluca Lanzi, il nostro candidato, il mio candidato sicuramente, in un municipio, in una sfida importante che dobbiamo sostenere, e poi ancora due amici, Natale Di Core, il segretario cittadino della... dove sta? Se n'è andato, lo salutiamo, l'ho visto, saprà che l'abbiamo salutato. E ancora due amici che voglio salutare, Ima Battaglia, eccola là, e Andrea Novelli, che sono due amici e due compagni che abbiamo fatto. E poi ovviamente, lasciatemi per ultima, la mia collega, se permettete, perché io ovviamente porto in dote tante energie, ma anche un ruolo che fortunatamente non ricopro da solo, di presidente municipio, e ho alcuni compagni straordinari, innanzitutto Sabrina Alfonsi, che è la nostra presidente di municipio in questo momento, e poi ovviamente non ci possono essere, ma abbiamo invitato e ci seguono anche Francesca Del Bello e Giovanni Causo. Vi devo dire ancora un'ultima cosa. Abbiamo iniziato, avete visto questa conferenza stampa, con un video dedicato a Renato Nicolini. È chiaro che non è stata esclusivamente casuale incontrare questo slogan Libera Roma, e non è stato casuale incontrare quello che è l'eredità che ci lascia Renato Nicolini, quella stagione politica, gli uomini e le donne che hanno fatto quella stagione politica. E in un frammento di questo video che vi invito a ricercare su YouTube, Renato Nicolini chiude dicendo una cosa semplice ma straordinariamente potente in questo momento storico per la nostra città: nessun luogo è condannato. Noi pensiamo che quello che sta succedendo oggi a Roma abbia tanto a che fare con l'assenza di politiche pubbliche che interpretano i bisogni della città, ma anche con l'assenza di un altro elemento, che è quello della prossimità, che spesso molti amministratori di municipio, molti consiglieri municipali, assessori, presidenti di municipio, molti attivisti, militanti, associazioni ogni giorno rivendicano, quel tema della prossimità e della costruzione di comunità. Ecco, noi per essere fedeli a questo bisogno di prossimità che la nostra città oggi denuncia, faremo da subito un tour, un passaggio, un percorso in ognuno dei 15 municipi della nostra città, un percorso serrato, 15 incontri in ogni municipio per raccogliere i bisogni, per ascoltare le persone, come diceva Carla, per mettere là un seme di questa storia che sta costruendo, che si sta costruendo, per poi rivederci a primavera, ad aprile, in una o due giorni in cui restituiremo quello che abbiamo raccolto, ma chiameremo anche a raccolta proprio le persone, le donne e gli uomini che avremo incontrato e tutti gli altri che avranno seguito questa campagna, con il coraggio, la determinazione che vogliamo mettere in campo, ma anche con quella leggerezza di straordinaria potenza che solamente qualche ora fa la senatrice Liliana Segre di fronte al Parlamento Europeo ci ha ricordato che dobbiamo avere, quella leggerezza di una farfalla che supera i fili spinati. Bene, noi nella capacità di essere farfalle che superano i fili spinati di questa città vogliamo mettere in campo questa nuova storia. Avremo un metodo che è il confederalismo democratico e siamo pronti a partire, perché le parole chiave di questa campagna sono chiare ed esplicite fin da subito: liberare Roma. Benvenuti. È arrivato anche, lo vedo, un altro consiglio, un altro compagno in consiglio comunale, grazie di essere qua. Domande?
Sì, buongiorno, Emiliano Pretto, Agenzia Stampa Dire. Domanda brevissima e chiara: ti candiderai per le primarie per diventare sindaco?
Non hai detto a chi, Emiliano? Sono tanti. Vabbè, sono presuntuoso, penso me lo stessi chiedendo a me, ragazzi.
Mi
guardavo però, quindi. No, mi guardavi, c'hai ragione, la battuta. Allora, non è la campagna per lanciare nessuna candidatura. Io credo che c'è un vizio di fondo che ha avuto anche la sinistra dentro la nostra città, sicuramente la politica, purtroppo anche parte della cronaca politica, nel pensare che la sfida politica, la sfida dei nessi istituzionali molto spesso si misuri sulla base di nomi. Purtroppo chi si candiderà a fare il sindaco della nostra città o la sindaca della nostra città non dovrà partecipare a un concorso di bellezza, non sarà una questione di nomenclatura o di nomi, ma sarà una questione invece di processi, di percorsi che vanno avviati. Noi stiamo facendo questo pezzo di strada, pensiamo che innanzitutto prima dei nomi venga la possibilità di mettere in campo un processo democratico per costruire la coalizione che dovrà sfidare la destra alle prossime elezioni. Quindi oggi non ci poniamo il tema di chi tra di noi presenti o tra quelli che aggregheremo dentro la campagna di Roma o tra quelli che che faranno parte della coalizione per sfidare la destra sarà il nome giusto che andrà trovato, e sono contento che da più parti oggi si richiede lo strumento delle primarie, perché lo strumento delle primarie è uno strumento importante, ma uno strumento importante se è qualificato nella possibilità che sia frutto di un processo democratico che si mette in campo dentro la città. Quindi questo spero sia una buona risposta per dare conto che non è oggi né interesse mio, né di Tatiana, di Michelangelo, di Carla, di Mattia, di Chiara e di Sandro candidare una persona alle prossime primarie della coalizione, che però faremo di tutto in modo per sostenere, per rinforzarle, per qualificarle nella sfida che devono rappresentare per la nostra città.
Salve, più che una domanda è una richiesta. Contrariamente a quello che si dice in genere, la pubblicità è il commercio dell'anima, ma credo che una delle cose secondo me fondamentali è quello di farsi conoscere, nel senso bisogna aumentare la comunicazione. Una delle prime cose da fare è aumentare la comunicazione, perché credo che Roma sia piena di gente, definiamo così, borderline, nel senso ha tutte le intenzioni per aiutare, ma non sa esattamente come e dove scavalcare questo limite e trovare qualcuno disposto ad accoglierlo. Tutto là.
Vi faccio un applauso, perché è un giustissimo punto di vista. Lo dico brevemente: noi, come avete visto, abbiamo lanciato questa campagna con un'iniziativa esplicita nel corso di queste ore ieri a Piazza di Spagna, ma l'abbiamo lanciata anche sui media, i social network che oggi vanno per la maggiore, e quindi sarà una campagna che avrà chiaramente anche l'ambizione di occupare uno spazio di racconto di quello che questa campagna vuole essere sui media digitali. Non pensiamo che là si possa assolvere la funzione della politica, e per questo il nostro percorso sarà fatto di incontri sui territori e anche di case matte che aderiranno a questa campagna, che diventeranno un punto di riferimento quartiere per quartiere, territorio per territorio, di quello che è il processo che vogliamo mettere in campo.
Preziosi manifesto. L'emozione, diciamo, di questa cosa non mi fa velo, per cui farò due domande lo stesso. E la prima è: la sindaca si sta buttando a sinistra perché sta facendo, diciamo, un tentativo di campagna contro Salvini. Allora, siccome qui voi volete fare una coalizione civica, ma che guarda il centrosinistra, prima o poi dovrete fare i conti con il fatto che i 5 Stelle stanno al governo con il centrosinistra. Quindi mi chiedo, ci sarà una possibilità, vi chiedo, poi decidete voi chi deve rispondere. Ci sarà una possibilità, insomma, di trovare un accordo, insomma, un dialogo con i 5 Stelle, che però in questo momento esprimono il governo della città da cui voi volete liberarla? Primo. La seconda, scusate, è una domanda banalissima, ma è un brutto mestiere il mio. E ho sentito cittadinanza attiva, anticorpi, tante parole che in questi giorni stanno molto circolando dopo la bella vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna. Allora mi chiedevo, siete un po' una, diciamo, c'è un po' di sardine anche in voi? Non so, che dirlo a persone che vengono da centro sociale e militanti è terribile, però sapete, è un terribile mestiere.
Grazie mille Daniela, hai fatto benissimo. Allora, due cose. Io credo che oggi la responsabilità per quello, perché anche, come dire, come è conformata l'architettura istituzionale della nostra città, la responsabilità della mala gestione in cui la città versa è tutta in capo a Virginia Raggi e la sua giunta. Credo che se il Movimento 5 Stelle oggi si vuole liberare di Virginia Raggi e della sua giunta, lo dicesse, e può diventare un interlocutore. Dopodiché questo non ci assolve dal fatto che noi oggi abbiamo una responsabilità, di quella di costruire una coalizione progressista, una coalizione democratica, una coalizione plurale, dentro cui Liberare Roma porterà il suo punto di vista, e devo che questa coalizione si misurerà con le elezioni, parlerà anche con i 5 Stelle, ma 5 Stelle che devono prima di tutto fare i conti con questa grande questione di aver portato questa sindaca e questa giunta a ridurre Roma nelle condizioni in cui è. Dopodiché, io penso che tutte e tutti noi, ecco, non possiamo, come dire, fregiarci della novità delle sardine, ma sicuramente per percorsi, per storie, per biografie, ma sicuramente pensiamo che le sardine siano state un bene per la democrazia in Emilia-Romagna siano state un bene per il nostro paese in ogni città in cui sono scese in campo, e pensiamo che sia una benedizione che in questo paese ci sia stato il Movimento delle Sardine che abbia rimesso in moto una sana energia democratica del paese, di voglia di partecipare e voglia anche di prendere posizione rispetto a quello che stava succedendo e quello che può ancora succedere nel nostro paese, nonostante la bellissima vittoria in Emilia, che non è sufficiente a metterci tutti quanti al riparo da quello che invece è la campagna aggressiva che sta portando avanti Matteo Salvini e la destra nel nostro paese. Spero.
Prendete le spillette, una virtuale, andate su Facebook, sì, mettete mi piace, un'altra domanda, questa cosa però finisco, pagina Facebook, mettete mi piace e condividete.
Allora, Luna del Foglio, una curiosità che ho, che riguarda tutto il campo del centrosinistra a Roma, forse dopo, cioè il campo del centrosinistra viene da un'esperienza governativa che è stata quella di Ignazio Marino, che è stata interrotta nella maniera che conosciamo. E quindi mi chiedo se non c'è forse spazio, non sia arrivato il momento per fare una riflessione o un, non so, analizzare un po' storicamente da quale disfatta si viene, e se appunto non sia maturato il tempo di analizzarlo così.
Ti ringrazio per la domanda. Io penso che a tutte e tutti noi sta a cuore chiaramente la vita politica di questa città, e abbiano avuto modo di fare una riflessione approfondita su quella che è stato quel passaggio politico. Lo ha fatto e credo lo possa ancora fare chi si è trovato coinvolto direttamente dentro quella vicenda, ma in generale tutta quanta la nostra comunità cittadina. Molti di noi vengono da quell'esperienza. Io ho cominciato a fare il consigliere municipale proprio durante la mia prima esperienza, durante gli anni del governo e della giunta di Ignazio Marino. Ci sono qua compagni e compagni che hanno partecipato a quell'esperienza come consiglieri comunali, come con ruoli istituzionali. Dopodiché penso che oggi noi abbiamo una necessità che risponde al fatto che, permettetemi questa brutta battuta, la donna e l'uomo della strada oggi hanno un bisogno materiale cogente, che è quello di vedere delle risposte ai loro bisogni immediati. Sono i bisogni di cura, di attenzione da parte di chi oggi si candida a rappresentarli politicamente e chi si mette a disposizione per raccogliere questa sfida socialmente, territorio per territorio. E questo è quello che ci impegniamo a fare noi, non entrare e diventare un seminario di riflessione sulle sorti della sinistra, perché noi non vogliamo dare una risposta alla sinistra, noi vogliamo dare una risposta a questa città, e lo facciamo da sinistra, parlando a tutti, come ha detto bene Carla. Noi abbiamo scelto dove stare politicamente, ma siamo consapevoli che non possiamo parlare solamente a quelli che la pensano come noi, a quelli che sono stati fino ad oggi i nostri compagni di strada, negli errori e nelle cose giuste fatte nel passato. Noi dobbiamo parlare a tutte e tutti coloro che dentro questa città oggi si sentono sconfitti da quella che è la condizione di Roma, e per questo dobbiamo lavorare. Bene, non ci sono altre domande, permettetemi un'ultima stupidaggine, però ci tengo, voi oggi vedete queste persone si mettono a disposizione, diventeranno, sono convinto, tanti e tanti altri i volti di questa sfida nelle prossime settimane. Seguite Liberare Roma, lo seguitelo sui social, dateci la mano a comporre e rafforzare il percorso che metteremo in campo. Permettetemi però anche di ringraziare alcune persone, Paolo Cento, Claudio Marotta, Andrea Alsetta, lo dico, ringrazio loro, alcuni di loro, Gianluca Peciola, che si stanno facendo carico attraverso il loro volto di coinvolgere e condividere questa campagna in maniera ancora più larga con altre comunità politiche di questa città che aderiranno e parteciperanno a questa scommessa. Siamo partiti ieri e siamo pronti ad arrivare dopodomani alle prossime elezioni per Roma Libera. Ecco, chiudo con voi in questo modo. Siamo pronti ad arrivare alle prossime elezioni per Roma Libera. Buona giornata e grazie ancora.
Gianluca Lanzi, candidato presidente all'undicesimo municipio per il centro-sinistra. L'iniziativa presentata qui oggi si chiama Liberare Roma, e quindi si comincerà col liberare l'undicesimo municipio?
Beh, è una speranza, non c'è dubbio che siamo in campo per quello. Tanti degli interventi oggi si sono messi a disposizione anche per la nostra sfida per l'undicesimo municipio, per partire da lì, perché ovviamente votando un anno prima del voto previsto per il Comune di Roma nel 2021 è importante che il tassello dell'undicesimo municipio vada a buon fine, insomma, che si riesca a vincere anche l'undicesimo municipio.
La forse novità più interessante che si è vista oggi è che un'iniziativa tutto sommato di carattere civico, che parte dal basso, da associazioni, ha visto però una forte partecipazione, una forte presenza rappresentanti dei partiti del centro-sinistra.
Ma la ricetta deve essere proprio questa. I partiti non sono sufficienti, sono fondamentali, ma da soli non bastano, quindi è fondamentale mettere in campo un'azione che possa cucire, mettere insieme tutti i soggetti dell'associazionismo, del terzo settore, del volontariato che è tanto presente nella nostra città, che esce sfibrato da questi anni di giunta a 5 Stelle sia a Roma che nei municipi. Il voto in Emilia-Romagna dimostra proprio questo, perché le sardine sono state un esempio di un movimento che è riuscito a mettere insieme tante persone che erano deluse e che erano confluite o nel voto dei 5 Stelle, quindi per protesta, o addirittura nell'astensionismo. Le sardine, più la credibilità della candidatura di Bonaccini e del centrosinistra, dell'azione di governo di questi anni, ha fatto sì che si è riusciti a vincere. Penso che a Roma si debba seguire più o meno la stessa strada, ovvero le forze politiche che hanno un proprio radicamento, che hanno una propria forza, insieme ai tanti soggetti dell'associazionismo, del volontariato, dell'impegno civico e sociale della nostra città, devono costruire una piattaforma e una proposta programmatica in grado di far immaginare e poi mettere in campo, costruire la città del futuro.